Ecco, siamo arrivati alla conclusione di questa prima tornata. Dico due cose. Io ho sempre pensato, quando mi sono trovata a svolgere un po' questo ruolo a un tavolo, che non fosse una grande idea, al termine di una tornata di relazioni, aprendo il dibattito, di cercare di cogliere i punti focali emersi. Uno, perché tutti abbiamo ascoltato e ciascuno ha diritto alla sua personale risonanza, e anche perché si corre il rischio di dire male quello che altri hanno detto con altre intenzioni. Quindi io davvero darei un po' di spazio alle domande, con due avvertenze. Noi vogliamo essere fedelissimi, perché le parole scritte sono serie. Noi alle 18:30 chiudiamo. È la professoressa Moscato, che ha il compito di svolgere l'ultima relazione un po' di sintesi e focale rispetto al tema che abbiamo dato, cioè religiosità e cittadinanza, quali compiti per l'educazione. Alla professoressa Moscato vogliamo dare la parola alle 17:45. Allora, io credo che ci sia lo spazio per evidenziare eventualmente qualche domanda, intendendoci bene cosa significa cosa vuol dire fare una domanda. Fare una domanda vuol dire fare una domanda, cioè non raccontare esperienze personali, non parlare della propria vita, delle proprie esperienze. Ecco, quindi direi che abbiamo una quindicina di minuti per fare domande, ed è possibile che alle domande che vengono fuori in questo momento potrebbe essere anche che dà risposta la stessa professoressa nello svolgimento della sua relazione. È vero o no? Perfetto, ho detto tutto da sola. Allora, c'è la professoressa Acquario con il gelato in mano, che è disponibile a girare, se qualcuno ritiene.
L'intervento della professoressa Guetta mi ha lasciato una domanda, no? Mentre parlava del Talmud, mi chiedo perché è stato chiuso nel V secolo, no? Se è una ricerca continua, quindi un confronto di riflessioni, discussioni sempre sulla parola, nell'evoluzione, insomma, della storia dell'umanità, mi viene da dire, ecco.
Una domanda che diciamo riguarda un po' un aspetto tipico dell'educazione dal punto di vista della religione cristiana, forse cattolica anche in senso stretto, e cioè che è stata connotata sempre da un dispositivo, che è quella del catechismo. La dimensione catechistica è stata, diciamo, potremmo considerarla un po' il modello, insomma, no? Cioè l'aspetto metodologico su cui si è costruita, più che il rapporto diretto con la scrittura, con il Vangelo, con il testo. Allora, mi interessava questo aspetto anche per capire, diciamo, dal punto di vista metodologico, no? Se le altre religioni hanno dei procedimenti, delle metodologie che sono tutt'altro rispetto al modello catechistico, oppure no, se ci sono catechismi anche, diciamo, negli altri contesti religiosi che abbiamo ascoltato.
Mi aggancio a questa domanda e pensando proprio alla risposta data, che può essere data nelle tre modalità, a bambini, adolescenti, a giovani, eccetera, quale tipo di libertà può essere coniugata con questa trasmissione? Quale respiro ci può essere in una trasmissione che possa, diciamo così, tendere a un fatto comune di trasmissione?
Religiosità, educazione e cittadinanza, sono state dette cose molto interessanti su religiosità ed educazione. Chiedo, è possibile dire a quale approdo di cittadinanza ciascuna delle tradizioni si orienta?
Per quanto ritiene di raccogliere le domande fatte.
Allora, provo a seguire. Allora, intanto grazie per queste sollecitazioni. E allora, la prima questione è un po' quella del Talmud. A un certo punto si chiude come corpus di trattati, anche se è detto molto chiaramente, anche Benedetto Carucci lo dice, e non smette mai di evolversi il Talmud. Il Talmud è l'origine della discussione, è l'origine dello studio. L'ebraismo nello studio del Talmud è citazionista, cioè è una continua citazione sulle fonti, che poi è il metodo di studio che poi anche noi abbiamo ereditato nel nostro modo di costruire la ricerca. Però il Talmud, che si basa sostanzialmente su due anime fondamentali, che sono quello dell'Alakha e quello dell'Agadah, cioè l'Alakha è il corpus, diciamo così, normativo sul quale ci si riflette, si studia, e l'Agadah è la narrazione che non finisce mai ed è sempre interpretativa anche dell'aspetto normativo, cioè nel senso che apparentemente sembra che sia terminato come scrittura, è come quando finisci un libro, ma non è che il libro smette di darti sollecitazioni, idee, riflessioni, domande. Un libro letto o scritto nell'Ottocento, se lo leggiamo oggi, ha delle interpretazioni diverse, eppure è stato chiuso in quel momento. Quindi c'è sempre la continua ricerca, il continuo studio, che rendono vivo e spiegano che in realtà non è chiuso il Talmud. Questo lo dicono i rabbini, non lo dico io, insomma, lo dicono i maestri. Dal punto di vista di formazione, il concetto del catechismo, allora, diciamo che c'è un momento storico, soprattutto con il periodo post-emancipatorio, cioè dall'Ottocento in poi, in cui anche nell'ebraismo italiano si parla di catechismo. È uno dei miei focus ultimi di ricerca sulla storia dell'educazione ebraica in Italia, e studiato anche da Gadi Luzzatto Voghera, che adesso è direttore del CEDEC, insomma anche lui uno storico dell'educazione, e storico soprattutto, e i catechismi diventano un corpus, cioè una riflessione anche all'interno del mondo ebraico. Però non ci sta, cioè c'è un dibattito grosso, perché il mondo ebraico come studio mette molte materie. Allora, per farla breve, quando si studiano le cose ebraiche all'interno anche delle scuole ebraiche, se vogliamo, si parla di storia, si parla di lingua, si parla di dinim, si parla di ketuvim, si parla di Torah, cioè si parla di tutta una serie di materie che sono al di là del catechismo, cioè sono proprio degli studi che devono essere fatti, quindi da questo punto di vista è così. Da un punto di vista poi della esperienza della cittadinanza, e qui si pone una questione molto interessante, che poi è riportata anche molto spesso nel Talmud, che c'è il concetto democratico della maggioranza. Cioè, se questa può essere anche una interpretazione, una lettura che si può dare. Allora, quando si tratta di discutere sulle cose, e anche nelle discussioni proprio su aspetti giuridici, eccetera, quello che funziona come scelta lo può dire anche la persona più importante che c'è all'interno della comunità o della realtà, ma la cosa che viene scelta è quella che per la maggioranza ha valore, ha significato. Quindi in una dimensione di cittadinanza c'è sempre la costruzione di un sistema che permette di confrontarsi sulle idee, e questo confronto sulle idee deve portare le persone liberamente a scegliere che cosa secondo loro, ma anche secondo le fonti, ma anche secondo gli studi, ma anche secondo le tradizioni, ma anche secondo la halakha, cioè secondo tutta una serie di cose, quella ha valore. E se la maggioranza dice ha valore bianco o valore nero, si sceglie per il bianco piuttosto che per il nero. Quindi questo è il concetto che c'è all'interno delle comunità ebraiche. Noi sappiamo che le comunità ebraiche, anche specialmente in Italia, e hanno sempre avuto un modello di cittadinanza che è dato dalla presenza laica, se vogliamo, all'interno delle comunità ebraiche, che è dato da un organismo eletto dagli iscritti alle comunità ebraiche, che è un organismo completamente al di fuori dell'aspetto del religioso, e che è appunto un piccolo parlamento all'interno della comunità, cioè il presidente, gli assessori, cioè tutto un sistema molto, ecco, in questo senso. Però discorso mi fermo.
Professoressa,
spero di aver dato qualche indicazione.
Sì. Grazie molte anche di queste richieste, che così leggo l'ultima parte, non le leggo. Però sì, il catechismo, allora, l'educazione religiosa per il musulmano è una formazione continua, nel senso che forse diversamente da altre religioni saprete, si prega in casa, si prega 5 volte giorno e notte, alla sera si prega ad alta voce, quindi ad esempio imparare il Corano, i bambini lo fanno naturalmente, parlo delle mie figlie italianissime che a 2 anni conoscevano la Fatia e qualche sura breve, semplicemente perché tutti i giorni, tutte le sere in casa vengono recitate dal papà ad alta voce e si prega tutti insieme. E sul problema che posso riportare nella relazione che abbiamo con comunità immigrate, capita che viene insegnato il Corano ma non c'è forse a volte la capacità dei genitori di approfondirne il significato e quindi di tradurlo in un'applicazione che sia utile poi nella vita di tutti i giorni. E in questo mi ricollego alla domanda sulla cittadinanza, perché il problema e la sfida in effetti non è se la religione vada bene o no, non è se vada cambiato oppure no, ma quanto siamo capaci di creare ponti e gradini con la vita effettiva che poi i ragazzi si trovano a dover vivere in questo mondo. Una coordinata semplice che il profeta insegna a rispettare le leggi del luogo in cui si è fin tanto che ne sia permesso il culto, e quindi cioè, non per fare dei ricatti che non sono nella buona condotta dei musulmani, però se alcune espressioni dell'Islam sono diventate un po' aspre, forse è perché a oggi formalmente il culto è conosciuto, tollerato, ma non è ancora formalmente riconosciuto come un culto ammesso. Speriamo che ci si arrivi, speriamo che ci si arrivi bene, proprio nella prospettiva di questa sana religione che sappia anche rispettare e dialogare con l'altro come specchio di Dio, che era una delle cose della mia predica che non ho detto.
Professore, ultimi 3 minuti. Grazie. L'impegno soltanto per chiarire un concetto che è sollecitato da una domanda: quale tipo di libertà può essere coniugata con questa trasmissione? La questione è che l'educazione religiosa non può essere una trasmissione. Perché parlare di trasmissione significa rappresentare l'educazione religiosa come un travaso, da un pieno a un vuoto. Non è adeguata questa rappresentazione dell'educazione religiosa, anche perché non si tratta di un rapporto tra maestro e discepolo su un contenuto da trasmettere. C'è un terzo incomodo con cui forse dovremmo fare i conti un po' più spesso e tener presente un po' più spesso, che è il mistero, che è Dio. E forse l'educatore religioso ha da contenere una sorta di onnipotenza legata al meccanismo catechetico, quanto invece affidarsi al dinamismo proprio dell'esperienza religiosa che conduce, porta l'immaturo ad un luogo, ad un momento in cui si rapporta direttamente con Dio e può andare in una direzione che forse da adulti dobbiamo scoprire, ripensando alle parole nel Vangelo in cui a San Pietro viene profetizzato che a un certo punto sarà condotto in luoghi dove non voleva andare, perché nel frattempo i propri figli sono cresciuti e sono loro che lo portano nella direzione del mistero.
Grazie.
Non per stare dalla parte dei bottoni, come si dice a Bologna, ma credo che realisticamente non ci sia spazio per un secondo giro. Per cui...